Cari amici, cominciamo subito con lealtà, direi, davanti a Dio e domandiamoci, a partire dal sottoscritto, chi si sente di noi felice e beato perché è afflitto, perché piange. Il mondo, tra l'altro, scrive il Papa nell'esortazione Gaudete et Exultate, dice tutt'altro, cerca il divertimento, lo svago, lo sballo, come dicono i nostri figli, i nostri giovani, esorcizza la sofferenza e soprattutto la morte. E quindi non curarti delle sofferenze altrui, pensa a te stesso. Questo egocentrismo esasperato che oggi porta ad un soggettivismo imperante, parole difficili. Ma a che cosa si riferisce questa beatitudine? O prima ancora, quando noi leggiamo beati gli afflitti perché saranno consolati, questa è la versione di Matteo, beati coloro che piangono perché saranno consolati, questa è la versione dell'Evangelista Luca, che significato ha questo pianto? È il pianto struggente, quel pianto che spezza il cuore quando muore una persona a noi cara. Un'esperienza, la più terribile, umanamente parlando, che io ho vissuto da sacerdote quando ero parroco a Roma, è stata proprio quella di dover accompagnare e celebrare poi anche il funerale di un bambino di 2 anni, e dunque, dicevo, accompagnare, consolare la mamma. Impossibile, umanamente inaccettabile. È stato uno dei momenti in cui ho provato veramente difficoltà anche a dire 2 parole all'omelia, perché sapete, non è per niente facile. Bene, anche Gesù ha il cuore spezzato piangendo per l'amico Lazzaro, ricordate? San Giovanni lo sottolinea chiaramente. Innanzitutto dice: Gesù si commosse profondamente, e poi Gesù si commosse profondamente e scoppiò in pianto. O Gesù che piange su Gerusalemme mentre viene condotto, no, alla crocifissione. Perché questo pianto è un amore passionale. Adesso ci facciamo la domanda: ma nella beatitudine che ci viene proposta, guardando anche Maria, perché anche lei ha vissuto momenti di afflizione, quante volte Maria ha pianto? Tante volte. Non ha pianto solo ai piedi della croce, ha pianto tante volte, ma sempre consolata dall'amore dello spirito del suo figlio, in modo particolare certamente il giorno in cui, anche se i Vangeli non lo dicono, il risorto si presenta a lei per consolarla, alla madre. In cosa consiste questa beatitudine? Semplice, a dirsi. Poi dobbiamo fare una scelta, anche noi. Se vogliamo essere felici e dunque afflitti, per che cosa? Per la causa di Dio e del suo Vangelo. In sostanza, questa beatitudine dice: ma tu che vivi nel 2019 a Tortona, che ti confronti con il mondo esterno o nel mondo in cui vivi, a partire dal mondo familiare, poi quello lavorativo ed ecclesiale e sociale, ti struggi, ti viene da piangere quando ti accorgi che il Vangelo del Signore non viene accolto con la sua proposta di mondo nuovo e di uomo nuovo secondo Dio? Forse non abbiamo mai pianto per questo, dai, perché tuo figlio non crede. Qualcuno invece piange. Pensiamo alla mamma Monica, Santa Monica, tra qualche giorno celebreremo la sua memoria, quanto ha pianto per il figlio Agostino, perché non voleva incontrare il Signore, non voleva essere un uomo nuovo secondo Dio. Questa è la beatitudine che ci viene proposta. Quante volte Maria è rimasta afflitta nel vedere che suo figlio veniva ostacolato a mano che portava avanti la missione del Padre nell'annunciare il regno di Dio, dunque il Vangelo. Poi certo, come ho già detto, la ritroveremo in modo particolare ai piedi della croce, laddove si compie, si raggiunge il culmine di quella profezia iniziale, quando al Tempio Simeone le dice: e anche a te una spada trafiggerà l'anima, ma sarai sempre la consolata dal suo amore. E andando alla parola di Dio di oggi, in modo particolare al Vangelo, ci domandiamo: qual è questo Vangelo per cui dobbiamo sentirci afflitti se questo Vangelo non viene accolto? Qual è questa buona notizia, questa buona novella? Ci ritroviamo con Gesù a Gerusalemme e Gesù entra in contrasto con i Sadducei, i Farisei, in modo particolare in questa pagina evangelica, perché costoro, che costituiscono un po' le autorità religiose del Tempio e del tempo di allora, in qualche modo cercano di ridicolizzare Gesù, ma soprattutto vogliono coglierlo in castagna. Ecco perché lo mettono alla prova, perché devono trovare un motivo per cui eliminarlo, farlo fuori. Questa volta si sono organizzati bene, hanno scelto un esegeta ad hoc, dice chiaramente che hanno scelto un maestro della legge, quindi un rabbino ben preparato che potesse affrontare un maestro come Gesù, e gli fanno la domanda delle domande, che per un più israelita, noi diremmo per un buon cristiano, doveva essere una domanda di catechismo abbastanza accessibile, facile da rispondere pure. Dimmi un po', maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gesù sbaglia la risposta, secondo loro. Perché un più israelita avrebbe risposto, dovuto rispondere così: il grande comandamento è il sabato e la sua osservanza. Gli ebrei, ma più che gli ebrei, i farisei, gli scribi, i sacerdoti, coloro che erano i detentori di Dio, dico io, erano maniaci di comandamenti, di precetti. Pensate, imponevano, ecco perché Gesù parla di fardelli imposti sulle spalle dei fratelli, imponevano 613 precetti, altro che 10, e noi ci lamentiamo di 10, 613 precetti, di cui 365 erano posti sempre al negativo, non, e i restanti 248 positivi, ma impositivi, fai. Gesù conosceva bene la risposta, cioè sapeva bene che il grande comandamento è il sabato, ma Gesù sa bene pure che i farisei nel precetto del sabato hanno scansato qualcosa di fondamentale, l'amore, motivo per cui l'uomo è per il sabato e non il sabato per l'uomo. Traduco in un concetto più moderno, lo dicevo ieri sera ai vespri: la legge morale è per l'uomo o l'uomo è per la legge morale? Dunque Gesù dice: amerai. Perché Gesù non ama parlare di comandamenti formali, cioè non vuole un rapporto con Dio che sia dettato da una obbedienza sotto minaccia. Io lo chiamo il terrorismo divino. Sì, perché i farisei vedevano i comandamenti come imposizioni esterne, le cappie, come un cappio al collo, catene ai piedi. Gesù dice no, i comandamenti non sono imposizioni esterne, ma i comandamenti sono interni all'uomo stesso, perché vengono dall'identità stessa del figlio di Dio, che è impastato del DNA di Dio, e sono per il suo bene. Non sono per metterlo in castagna. Non è che Dio ci ha dato dei comandamenti perché così si diverte a spiarci e vedere quando sbagliamo e subito punta il dito e adesso vai all'inferno. Togliamoci dalla mente e dal cuore questa concezione di Dio, perché è un'offesa, per non dire una bestemmia. Il volto vero di Dio è quello di Gesù crocifisso. Certamente i comandamenti sono vie, io dicevo la prima sera, indicatori che ci portano a vivere in modo spedito quel percorso, quel cammino di santità che ci porta al Signore. Dunque il verbo fondamentale, o meglio ancora l'atteggiamento fondamentale, è amare. Perché Dio stesso è amore, ci dice San Giovanni in modo particolare nelle sue lettere. La vita stessa di Dio si può sintetizzare nella parola amare, o nel verbo amare, o nella parola amore. E anche il discepolo di Cristo deve saper sempre amare, perché amare vuol dire essere felici che l'altro sia nella gioia, che l'altro stia bene. Dunque a Gesù non sta a cuore il comandamento o i comandamenti, ma a Gesù sta a cuore questa nuova vita, questo nuovo stile che lui sta proponendo. Questa vita nuova che è sotto l'impulso, o meglio, sotto la pulsione divina che ci è donata da Dio, che si chiama Spirito Santo, noi non possiamo far altro che amare a prescindere, anche se l'altro mi odia. Ecco perché Gesù poi tocca il culmine, il massimo, e per noi è qualcosa di assurdo, di contraddittorio. Ama i tuoi nemici. E allora Gesù, e ci accingiamo alla conclusione, Gesù giustamente poi cita, sta parlando agli ebrei, da bravo catechista cita l'Antico Testamento, così comprendono sicuramente bene il Deuteronomio e il Levitico. Nella prima parte cita appunto il Deuteronomio dicendo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Sei contento? Contentissimo, contentissimo. Amare Dio con tutto il cuore è la sede dei sentimenti per gli ebrei, ma non solo, soprattutto delle scelte. Quindi in tutte le tue scelte tu farai queste scelte secondo il pensiero di Dio. Farei scelte sante, diremmo noi. Amerai Dio con tutta la tua anima, cioè con tutto te stesso, in ogni momento della tua vita. Amerai Dio con tutta la tua mente, perché Dio sarà sempre il tuo pensiero, il punto di riferimento. Perché tutto il tuo interesse sarà posto in Dio. Poi cita il Levitico, e il secondo è simile al primo. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Come dire, chi entra nella dinamica dell'amore, dell'amore di Dio, mette al centro delle sue scelte il fratello, l'altro e non se stesso. Ci dice Papa Francesco, no? Non l'autoreferenzialità, non autocentrarsi, ma decentrarsi nell'amore per andare incontro al fratello. Don Orione ci è maestro. La sua vita è stato tutto un decentrarsi, un curvarsi verso le necessità dell'altro, per amare l'altro, il fratello. Dunque, dice Gesù, guardate che voi, discepoli, miei discepoli, siete fatti per amare, direi per esagerazione, siete costretti ad amare, perché avete questa pulsione divina, ripeto, lo Spirito Santo, che ti porta ad amare da Dio il fratello. Ecco perché in San Giovanni leggiamo Gesù che ci dice: amatevi come io ho amato voi, cioè da Dio. Dunque Gesù vuole tirare fuori i farisei di ieri e di oggi, forse noi potremmo ritrovarci in quella cerchia, speriamo di no, da un rapporto con Dio che non è autentico, che è basato, ripeto, su una obbedienza minacciosa e non sull'amore. Noi quale rapporto abbiamo con Dio? E allora facciamoci queste domande. Il Vangelo conclude e il dottore della legge non risponde nulla. La domanda che sorge spontanea: è rimasto sulle sue posizioni lui e i farisei? E allora noi che abbiamo ascoltato questa parola, siamo rimasti, rimaniamo sulle nostre posizioni? Preferiamo anche noi un rapporto formale con Dio, dettato da comandi? Vale proprio la pena essere afflitti per questo Vangelo, cioè per questa buona novella, perché possiamo anche noi a sua volta sentirci consolati. Vale proprio la pena piangere quando ci accorgiamo che questo Vangelo non è accolto nelle nostre famiglie, nelle relazioni interpersonali non è vissuto. Ci accorgiamo subito che spesso il cristiano si sente in questo mondo come un pesce fuor d'acqua, a disagio. Ebbene, vale la pena, sì, beati coloro che sono afflitti per questa causa di Dio e per il suo Vangelo dell'amore, come abbiamo ascoltato, perché saremo consolati da Dio, perché prima o poi questo mondo nuovo, questo uomo nuovo, per la misericordia di Dio e per la potenza di Dio, sarà instaurato, sarà presente in mezzo a noi. E allora, con Maria, anche noi sentiamoci provati, afflitti, ma non mai scoraggiati, ma sempre consolati dallo spirito della consolazione, ovvero da Gesù stesso.